Allora apriamo la parola del Signore nell'Evangelo di Luca. Leggeremo non dal 5 fino al 15, ma solamente il versetto 5 e 6. Al tempo di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote di nome Zaccaria, del turno di Abia, sua moglie. Abia, sua moglie era discendente da Aronne e si chiamava Elisabetta. Erano entrambi giusti davanti a Dio e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. La prossima volta leggeremo gli altri passi per poter, diciamo, entrare in merito in altri punti che il Signore mi ha dato su cui riflettere. Ebbene, è bello vedere come l'Evangelo di Luca inizia proprio con questi due personaggi, è vero? Questi due personaggi che sono Zaccaria e sua moglie Elisabetta. È bello vedere come inizia proprio con questa famiglia, come lo Spirito Santo mette proprio in risalto questa coppia, questa famiglia. È vero, le caratteristiche spirituali di questa famiglia, le scelte di questa famiglia. Questo è molto bello. E come abbiamo ricordato un po' di tempo fa, ecco, la società è formata da famiglie, è vero. La Chiesa è formata da famiglie. E quindi ho dato un titolo a queste riflessioni, è proprio questo: Zaccaria e Elisabetta, una famiglia modello. Sarebbe bello se questa mattina lo Spirito del Signore proprio evidenziasse proprio tra di noi delle famiglie modello, perché noi abbiamo bisogno di famiglie modello, è vero. E come dicevo, la volta scorsa abbiamo toccato due punti che sono una famiglia privilegiata e una famiglia, come erano loro, di credenti. Una famiglia privilegiata perché facevano parte di un popolo privilegiato, un popolo che Dio, come abbiamo ricordato, si è consacrato, si è messo da parte. Questo è molto bello, non è qualcosa, un desiderio degli uomini, ma un desiderio di Dio, è vero, è stato un desiderio di Dio. Abbiamo visto come Dio ha dato valore a questo popolo attraverso diversi termini e ne notava alcuni, come per esempio in Esodo diceva: tu sarai il mio tesoro particolare. E ancora in Deuteronomio ci viene detto come la parola di Dio ci dice: il suo speciale possesso, il suo popolo prediletto, e altri ancora termini che hanno dato valore a questo popolo. E ancora mi viene in mente anche sempre nel libro di Deuteronomio, quando viene detto: questo popolo è il solo popolo savio e intelligente. Ebbene, questo veramente la definizione, è molto bello questa definizione che Dio dà, e il valore che Dio dà al popolo di Israele. E quando più, è vero, noi che facciamo parte del popolo di Dio, della Chiesa, del Signore, quanto valore Dio ci ha dato. Abbiamo ricordato questa mattina, ecco, attraverso il pane e il vino, il valore grande che noi abbiamo per il Signore. È vero, la morte del Signore Gesù e la risurrezione del Signore Gesù per la nostra salvezza. Quando valiamo per il Signore? Ecco, è qualcosa, possiamo dire, indefinito come termini, il valore che noi abbiamo, è vero, per il Signore. E abbiamo ricordato che entrambi, come abbiamo letto nella parola di Dio, erano facevano parte del popolo di Dio, un popolo privilegiato, facevano parte della tribù in modo specifico di Levi, una tribù che era consacrata al Signore, quindi avevano delle responsabilità nel popolo di Dio, tutte e due, marito e moglie. Poi abbiamo ricordato anche che erano entrambi giusti davanti a Dio, quindi erano giusti non secondo la giustizia degli uomini, ma giusti secondo la giustizia di Dio. È vero, come ricorda in Romani capitolo 3, erano giustificati, erano dei credenti, sì, erano persone che hanno dovuto passare attraverso la salvezza. Anche loro avevano bisogno della salvezza. E questa mattina vogliamo vedere ancora qualche altro punto proprio intorno a questo, a questi, questa famiglia, a questo modello di famiglia. Una famiglia che a livello spirituale era sullo stesso piano. Questo è molto bello, vedere un marito e una moglie che erano sullo stesso piano spirituale. Abbiamo letto: e osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti e i precetti del Signore. La versione della Luce dice: camminando irreprensibili in tutti i comandamenti del Signore. È vero, nella scrittura e anche fuori dalla scrittura sono poche le famiglie intese come marito e moglie che erano a livello spirituale sullo stesso piano. Ma prima di tutto, per entrambi, per Zaccaria e Elisabetta, i comandamenti del Signore, i precetti del Signore, erano non importanti, no? Ma erano molto importanti. Era di più, aveva la priorità, abbiamo letto. Per loro i comandamenti del Signore era tutto, abbiamo letto, in modo irreprensibile. Perché, fratelli e sorelle, e anche amici, voglio dire, perché proprio dipende molto dall'importanza che la parola del Signore ha per noi e i precetti del Signore hanno per noi. Noi vediamo e abbiamo letto attraverso questa frase che osservavano in modo irreprensibile tutti i comandamenti del Signore. No, dimmi, no, aggiungo. No. Vediamo che loro erano a fianco. Questo è molto bello. È vero. Vedere un marito e moglie che a livello spirituale erano a fianco uno all'altro. E allora veramente ci rallegra questo, è vero. Quello che diceva lui, diceva lei, possiamo notare fra le righe in questo, quello che diceva lei, diceva lui, e quindi avevano lo stesso pensiero, avevano lo stesso parlare, avevano lo stesso sentire. Quindi in tutto questo andavano verso la stessa direzione, seguivano la stessa strada, avevano la stessa visione, avevano gli stessi obiettivi spirituali. Questo è qualcosa di straordinario. E come sappiamo, ci sono degli effetti quando nella nostra vita abbiamo lo stesso pensiero, lo stesso sentire, è vero, lo stesso parlare. Abbiamo degli effetti sia nella vita di coppia, ma anche coloro che sono intorno a noi. E quali sono questi effetti? Prima di tutto c'è un'armonia e un'unità fuori dal comune, è vero. Quando una coppia, una famiglia ha tutto questo, c'è un'armonia e un'unità fuori dal comune, perché intorno a noi, come sappiamo, no? Vediamo tutt'altro. Basta, è vero, accendere la televisione, basta accendere la radio, ecco, e soprattutto ci sono delle trasmissioni, a volte ascolto su Radio 24 soprattutto al sabato, quando torno dal lavoro, ci sono delle trasmissioni che parlano spesso sulla famiglia, parlano su, diciamo, sul nucleo familiare, e ci sono delle situazioni veramente disastrose che vengono raccontate, no? E cercano in certo modo la soluzione per poter, diciamo, come posso dire, far coincidere o far unire un po' di armonia nelle famiglie. Ma noi qui troviamo una famiglia che era in un'armonia e un'unità fuori dal comune, ma fuori dal comune perché, ripeto, nel mondo e tante volte anche tra i fratelli, nelle chiese, c'è questo. Quindi fuori dalla parola del Signore ci sono solamente dei disastri. E nonostante tutto questo, vedete, fratelli e sorelle, pensavo che quante famiglie di credenti, nonostante tutto questo, prendono come modello il mondo, prendono come modello i metodi di questo mondo, prendono come modello la cultura di questo mondo. A volte si sente dire, ecco, ma io la penso così, è vero, ma lì mi hanno detto in questo modo. Magari qualcuno che ha cultura, che ha studiato, qualche teologo che ci ha parlato di questo, ecco, noi a volte seguiamo questi personaggi. L'emancipazione, a volte ci facciamo prendere dall'emancipazione. Che tristezza, ecco, tutto questo. E proprio in Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 10, leggiamo questo passo che ci aiuterà sicuramente a capire meglio l'importanza dell'armonia, prima di tutto, è vero, fra marito e moglie. Prima Corinzi, capitolo 1, versetto 10, e questo vale anche per la coppia, per la famiglia. Dice così: o fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad avere tutti un medesimo parlare e a non avere divisione tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Nel versetto 11: infatti, fratelli miei, mi è stato riferito da quelli di casa Chloe che tra di voi ci sono contese. E poi continua. Cosa troviamo qua? Liti, contese, comportamenti, più avanti se leggiamo, comportamenti infantili, divisione, e purtroppo tutto questo non rimane solamente, diciamo, circoscritto nella nostra casa, nella nostra famiglia, ma la portiamo anche, ecco, fuori, o meglio, nella Chiesa. Come dicevo, quanto è importante essere una famiglia modello, avere delle famiglie modello, e quindi dovremo fare di tutto per esserlo. Dovremo sforzarci, perché saremo una testimonianza, saremo una luce, no? Per coloro che sono intorno a noi, e soprattutto per questo mondo. Il mondo vedrà, è vero, questa famiglia modello, questa famiglia che è una luce. Ecco, io voglio essere così. E come faccio a essere così? Ecco, abbiamo letto, osservarono, non avevano un segreto particolare o qualche cosa di non so, strano, che loro sono arrivate ad esserlo. Ma la parola di Dio, la soluzione è sempre la parola di Dio, come spesso ricordiamo. Ma a volte nel vedere questa coppia, noi spesso diciamo la vita spirituale è in salita, è vero, è faticosa, ma se noi vediamo bene la vita spirituale di questa coppia, no? Non era in salita, se possiamo dire, era in discesa. Vediamo l'armonia, l'unità, e quindi una vita che era un cammino che era in discesa. Tutto diventa più facile. Sebbene sappiamo il nemico metterà sempre gli ostacoli. E allora la domanda che ci dobbiamo porre, che mi devo porre io, com'è la mia famiglia? Sono in armonia? C'è unità fra me e mia moglie? Ho lo stesso pensiero? Quando pensiamo a qualche cosa è uguale a quello di mio marito, mia moglie, ma secondo la parola di Dio? Ho lo stesso parlare? Ho lo stesso sentire? Quando dobbiamo fare delle scelte, per esempio, l'obiettivo è quello spirituale, come anche la parola di Dio ci viene sempre in aiuto nel Salmo 133, versetto 1 a 3, questo vale anche per la famiglia. E dice, ecco quanto è buono e quanto piacevole che i fratelli vivono insieme, dimorano insieme, c'è armonia. Questo vale anche per marito e moglie, questo passo. Dice, come olio profumato che è sparso sul capo, scende sulla barba d'Aronne. Vede, va sempre ad estendersi, parte dall'alto, va ad estendersi verso gli altri. Questa benedizione che parte dall'alto, dall'autorità che Dio ha messo, no? Nella famiglia di Dio, anche in questo caso, e si va sempre ad estendersi verso, diciamo, gli altri, che scende fino all'orlo dei suoi vestiti, e è come la rugiada dell'Ermon che scende sui monti di Sion. Là, infatti, il Signore ha ordinato che sia la benedizione, la vita in eterno. Che bello tutto questo. Quando possiamo godere di questa benedizione del Signore. Allora qualcuno potrebbe dire, visto che Zaccaria e Elisabetta a livello spirituale avevano ricevuto la stessa formazione, è vero, conoscenza, erano sullo stesso piano spirituale, e quindi Elisabetta da questo punto di vista non era inferiore a suo marito, ma questo dava a loro gli stessi ruoli? Poteva quindi Elisabetta avere lo stesso ruolo del marito? No, di certo, è vero. Zaccaria, dice, abbiamo letto che era il sacerdote del popolo di Israele. Lui era il sacerdote, lui era la guida, lui era l'insegnante e l'autorità del popolo di Dio. Lo era nella sua casa. E in Efesini leggiamo come con estrema chiarezza, Efesini capitolo 5, che il ruolo della donna rispetto all'uomo, dice, moglie, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come a Cristo è capo della Chiesa, lui che è il salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Vediamo quante volte lo ripete nella parola di Dio. Vero? Ci sono dei ruoli diversi che Dio ha dato, ma quando riguarda la conoscenza, quando riguarda lo stesso pensiero, allo stesso parlare, allo stesso sentire, diciamo, la posizione deve essere uguale, o meglio, dobbiamo avere la stessa posizione nella famiglia. Ma quando, vedete, molto bello, quando marito e moglie sono ubbidienti, no, nella parola di Dio, non sorge nemmeno questo problema di ruoli. La moglie prenderà il posto che gli spetta, che Dio gli ha dato, così il marito prenderà il ruolo che Dio gli ha dato. Ecco, non sorgono dei problemi, ma il tutto, il segreto, tra virgolette, se noi mettiamo gli occhi nel modo in cui li hanno messi Zaccaria e Elisabetta sulla parola di Dio. Allora non ci sarà armonia nella mia famiglia, ci sarà unità nella mia famiglia. Ecco, prendiamo quindi questo insegnamento per ciascuno di noi. Possiamo incominciare, ricominciare da oggi nel mettere gli occhi sulla parola di Dio. Se mio marito o mia moglie sono rimasti indietro, è vero, allora possiamo pregare insieme per poter così camminare uno a fianco all'altro nell'ubbidienza alla parola di Dio. Ma un altro punto che vorrei trattare questa mattina, sempre intorno a questa famiglia e ciò che ha prodotto tutto questo in questa famiglia, noi vediamo che era una famiglia forte e duratura. Questo è molto bello, vedere oltre all'ubbidienza, ma questa ubbidienza ha portato proprio a questo, una famiglia forte e duratura. E lo dice nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 4, da 9 a 12, lo dico io velocemente. A un certo punto questi versi dice: una corda a tre capi non si rompe così presto. Che bello, che certezza, che sicurezza, che consolazione il Signore ci dà. Zaccaria e Elisabetta avevano realizzato questa verità. Il loro matrimonio era molto saldo, nonostante l'età avanzata e le difficoltà che hanno avuto e avevano. Noi leggiamo la storia di questi due personaggi, sembra che non avessero avuto difficoltà, è vero, che tutto andasse liscio, ma non era così. Nonostante l'età avanzata che viene ricordato di queste due persone, loro avevano un matrimonio saldo, duraturo. Perché, come sapete, anche ai tempi di Zaccaria esisteva il divorzio, ma il divorzio, come ricorda la parola di Dio, Dio lo odia. Malachia capitolo 2. Oggi il matrimonio o la famiglia, che è la base della società, non esiste quasi più, è vero. Perché il nemico numero uno, come sappiamo, dal principio ha sempre cercato di minare questa istituzione. Questo purtroppo anche nel mondo cristiano, perché non è sufficiente essere dei credenti da ambidue lati, bisogna essere consacrati al Signore. Vedete, fratelli e sorelle, bisogna essere consacrati al Signore. Non basta essere dei credenti. Zaccaria e Elisabetta, abbiamo detto, erano giusti davanti a Dio, ma c'era un particolare che li distingueva ancora di più, e ambedue osservavano tutti i comandamenti del Signore. Bisogna essere consacrati al Signore, bisogna avere timore del Signore. Il Signore deve essere non un optional, un ospite, un talismano, no? Che tiriamo fuori nel momento in cui abbiamo bisogno, ma deve essere al centro della nostra vita, deve essere il padrone della nostra vita. Qualche volta sentiamo dire che una volta i matrimoni duravano, no, anche senza il Signore, è vero. Se ci guardiamo un po' indietro, magari i nostri genitori, no, sono arrivati, diciamo, col matrimonio fino alla morte, ed è vero questo. E riguardo a questo, una volta sentì nella televisione, non ricordo bene, che c'era un esperto su questi temi, sull'istituzione del matrimonio, che i matrimoni duravano, o meglio, erano basati sui compromessi. Questo, ripeto, detto da un esperto di matrimoni. O altrimenti, se non era su compromessi, come sappiamo, molti matrimoni duravano, tra virgolette, perché c'era magari il marito che era un marito padrone, o il matrimonio si portava avanti per i figli, per non scandalizzarli. Ma la differenza, non erano forti questi matrimoni, è vero. Abbiamo letto: una corda a tre capi. È vero, non c'era il Signore. Duravano sì, e lo abbiamo visto, ma non erano forti. E poi, ancora riguardo a questa famiglia, non solo questa famiglia aveva un livello spirituale che era allo stesso piano tra marito e moglie, una famiglia duratura e forte, una famiglia che amava il Signore. Questa famiglia amava il Signore. Non era qualcosa solamente di teorico, ciò che loro avevano imparato, ciò che loro sapevano, ma una famiglia che amava il Signore. Questo è molto bello. Abbiamo letto: e osservavano in modo irreprensibile, cioè questo aggettivo quantitativo, tutti comandamenti e precetti del Signore. Questo è molto bello, vedete? Lo rileggo: osservavano in modo irreprensibile tutti comandamenti del Signore. Dice in Giovanni capitolo 14, 15 e 23, che cosa vuol dire amare il Signore, no? Lo dice, lo ricorda in Giovanni diverse volte. Dice: se voi mi amate, c'è una condizione, osserverete i miei comandamenti. E ancora in 1 Giovanni 5, 13 dice, è scritto, perché questo è l'amore di Dio, cioè quale? Che osserviamo i suoi comandamenti. Questo è l'amore di Dio. Tu dici di amare Dio? Osserva i suoi comandamenti. E i suoi comandamenti non sono gravosi. Pensate ancora, perché tante volte uno dice io amo il Signore, ma ama, diciamo, fino a un certo punto, al 50%, all'80%, è vero. Ma poi tante volte dici, mamma mia, che fatica, che non ce la faccio più, è vero. C'è sempre l'adunanza, c'è sempre questo, c'è sempre quest'altra cosa. Ma i comandamenti del Signore non sono gravosi. E voglio ancora sottolineare un particolare dell'amore nei confronti del Signore. Se noi possiamo amare il Signore, se ancora oggi possiamo dire di amare il Signore, ecco, e se lo possiamo amare, e voglio ancora ricordare attraverso il pane e il vino che prima sono passati in mezzo a noi, ecco, dice Giovanni sempre, prima Giovanni, noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo, è vero, non perché siamo noi, abbiamo in noi l'amore, attenzione, tante volte si dice questo, l'amore che è in me, cioè che proviene da me, ma l'amore, se noi amiamo, è perché prima di tutto Dio ci ha amato, e poi dice in Romani capitolo 5, versetto 5, dice l'amore che Dio ha sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Quindi tutte le capacità, la forza e anche l'intelligenza di poter amare è Dio che ce l'ha messo in noi. Per loro non era un peso osservare i comandamenti del Signore, è vero. Per Zaccaria, Elisabetta non era un peso, ma una gioia. Nel Salmo 119, versetto 47, dice troverò gioia nei tuoi comandamenti perché li amo. Vedete quanto è bello, no? Osservare la parola del Signore, ti porta gioia nel cuore. C'è questo interscambio di caratteristiche, la gioia, l'amore, che si esaltano nella nostra vita. Sono le caratteristiche dello Spirito Santo che Dio ha messo in noi, che noi possiamo manifestare, che gli altri possono vedere. E non osservavano ciò che gli faceva più comodo e quelli che capirono. Attenzione anche questo. Tutti i comandamenti e i precetti del Signore, è vero. Un'ubbidienza e una fedeltà, come dicevo prima, non a metà, ma completa. A volte diciamo come difficile o quasi impossibile ubbidire al 100%. Noi vediamo che loro l'hanno fatto al 100%. Un'ubbidienza che non sarà un peso, e quindi nella misura che dell'amore che noi abbiamo per la parola, per il Signore. Così un po' facevo un confronto quando amiamo uno sport, quando amiamo non so, il nostro lavoro, quando amiamo il nostro marito, la nostra moglie, nella misura in cui noi amiamo, è vero, sarà o non sarà un peso. E Zaccaria e Elisabetta, come abbiamo letto, leggeremo anche più avanti, non amavano a parole e con la lingua. Loro amavano in fatti e verità. Loro servivano il Signore e il popolo di Dio. Soprattutto Zaccaria con l'insegnamento. Questo è molto bello. E mi vorrei fermare qui dicendo ancora l'ultima cosa. Con questo dice, quando noi non amiamo la parola del Signore, al 100%. Vorrei questo leggere, dice nel Salmo 119, c'è confusione. Lo leggiamo, Salmo 119, concludo con questo. Versetto 80. Come deve essere, come dicevo, l'ubbidienza, l'amore per il Signore. Un po' così, un po' superficiale, un po', non so, alti e bassi. Invece cosa dici qui? Quali sono anche le conseguenze o le benedizioni? Dice, sia perfetta la mia ubbidienza e i tuoi statuti, cioè i tuoi comandamenti, perché io non sia confuso. Quanta confusione, quanto smarrimento, quanto disordine, no? Possiamo dire, non so, ognuno si può esaminare intorno a questo. Dobbiamo partire prima da noi, è vero? Ma non c'è confusione se la mia ubbidienza è perfetta. Spesso, sempre la parola di Dio ci ricorda questo, quando è perfetto l'amore, dice, caccia via la paura. Molto bello, ancora la parola perfetto qui, è vero. E ancora dice sempre, l'amore non porta invidia e tante altre cose. Quando i benefici riceviamo e emaniamo, no, della nostra vita. Allora, la prossima volta, se il Signore piacerà, continueremo questi punti. Ci saranno ancora altri punti intorno a questa famiglia meravigliosa, possiamo proprio chiamarla così, è vero. Una famiglia, come dicevo, privilegiata, una famiglia che era una famiglia di credenti, una famiglia che era a livello spirituale sullo stesso piano, una famiglia forte e duratura, una famiglia che amava il Signore. Vedremo ancora altri punti, come una famiglia che era anche nella sofferenza. È vero. Una famiglia umile, una famiglia, voglio dire, a cui Dio ha dato anche una risposta. Ecco, che il Signore benedica la sua parola. Amen.
Vorrei chiedere a un paio di fratelli di guidarci in preghiera.
Padre Celeste, vogliamo con tutto il nostro cuore ringraziarti per